Il 22 dicembre 2019 a Bergamo si giocava Atalanta-Milan e la squadra di Gasperini vinse 5-0. Era una delle prime partite del Milan di Pioli e, insomma, la sua avventura sulla panchina dei rossoneri non sembrava destinata a durare oltre quella stagione. Poi però ci fu il lockdown per i motivi che purtroppo conosciamo bene tutti, la Serie A si fermò e quando riprese a luglio il Milan giocò benissimo e fu la squadra migliore in quella decina di partite estive. Se vi ricordate, all'epoca si parlava con molta insistenza del fatto che i rossoneri si affidassero alla guida di Ralf Rangnick, ma alla fine, grazie a quei risultati, la società decise di proseguire con Pioli e ci furono molte polemiche, molte discussioni riguardo questa scelta. Però, ecco, col senno di poi, considerando sia ovviamente la stagione successiva in cui il Milan raggiunse la qualificazione alla Champions e poi soprattutto questa, beh, quella scelta fu molto, molto lungimirante, perché appunto il Milan questa stagione l'ha giocata in maniera straordinaria, ha vinto lo scudetto in maniera meritata e in un certo senso anche chiuso il cerchio con quel 22 dicembre 2019, con quel 5-0, avendo battuto meritatamente l'Atalanta, sia nel giorno di andata che 8 giorni fa in quello di ritorno. Per parlare dello scudetto vinto dal Milan e non solo di questo, qui con me ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gab, ciao Charlie. La Serie A è finita, però non dimentichiamoci che ci sono ancora i playoff di Serie C in corso. Stiamo per arrivare alla promozione dell'ultima squadra che salirà in Serie B.
A che punto siamo? Chi è rimasto? Perché io non sto seguendo.
Mercoledì iniziano le semifinali con l'andata tra Catanzaro e Padova alle 19 e quella tra Feral, Pisalò e Palermo alle 21.
E si possono vedere su OneFootball?
È regolare. Dovresti sapere, Charlie, che si possono vedere proprio su OneFootball. Tutte, ripeto, tutte le partite dei playoff di Serie C si possono guardare sull'app e sul sito di OneFootball al costo di 3,99 euro l'una.
E oltre alla Serie C potete vedere, in questo caso gratuitamente, alcune partite di altre competizioni come la J-League e la K-League, cioè rispettivamente le prime leghe giapponese e sudcoreana.
Anche questa puntata è sponsorizzata da OneFootball. Se volete scaricare gratuitamente l'app, in descrizione trovate tutti i link.
Allora, partiamo ovviamente, come detto, dal Milan, che ieri ha vinto meritatamente il suo 19esimo scudetto, battendo 3-0 il Sassuolo in una partita con pochissimo dramma, perché il Milan ha dominato fin da subito, azzannando la partita e dimostrando un carattere e una forza mentale che invece il rivale, cioè l'Inter, non ha avuto in questa lotta a scudetto, ed è una forza mentale che già si era vista in altre partite recenti, dove invece magari il Milan era partito così e poi però era riuscito a ribaltare meritatamente la gara. Penso alla trasferta di Verona e anche a quella di Roma contro la Lazio. E il fatto che il Milan abbia una grande tenuta mentale, nonostante sia una squadra con tanti giovani, anche e soprattutto tra i giocatori più importanti, perché Tonali del 2000, Leao del 99, Kalulu, che ha giocato una seconda parte di stagione clamorosa, è del 2001, rende questo aspetto ancora più straordinario. Giusto per precisione, il Milan è la quarta squadra più giovane della Serie A, con un'età media pesata per i minuti giocati, pari a 25,6 anni. E insomma, sicuramente per quanto riguarda questo trionfo ci sono tanti singoli giocatori e membri della società che meritano un plauso, però ecco, secondo me dobbiamo assolutamente partire da chi è colui che secondo me ha più meriti, cioè Stefano Pioli, perché il Milan è più del valore dei suoi singoli, e se questo è successo è soprattutto grazie appunto al suo allenatore.
Sono d'accordo. Pioli, tanto per cominciare, ha fatto un lavoro su se stesso di approfondimento, perché il Pioli che abbiamo visto all'Opera a Milano è diverso dal Pioli che abbiamo visto all'Opera in altri momenti della carriera. Senza voler tornare troppo all'indietro, è diverso dal Pioli della Lazio ed è diverso dal Pioli che abbiamo visto sull'altra sponda dei Navigli. È un Pioli che, come lui stesso ha ammesso, che ha studiato, ha approfondito, è migliorato, a dimostrazione del fatto che la freschezza, la gioventù non è una questione di età, ma è una questione mentale, uno stato della mente, come dicono gli americani. E già a Firenze si era visto qualcosa di questo nuovo approccio più contemporaneo, più europeo, più fluido da parte di Pioli, solo che lo aveva provato con la squadra sbagliata, perché quella era essenzialmente una squadra che doveva difendere bassa e ripartire in contropiede sfruttando il talento di Chiesa, mentre soluzioni innovative come quella che a volte lui aveva provato con, per esempio con Biraghi, che stringeva la mezzala dentro il campo, erano un po' troppo difficili o fuori posto per la rosa che aveva a disposizione. Al Milan ha fatto il suo capolavoro perché ha trovato una rosa adatta per mettere in pratica quelle novità sulle quali lui ha studiato. Ha presentato una squadra estremamente fluida che variava la costruzione. Infatti a un certo punto ci hanno fatto sorridere le discussioni che si sono palesate a un certo punto anche di questa stagione intorno a un Pioli troppo rigido nell'applicare il 4-2-3-1, ma quello era il sistema base. E se poi noi andiamo a vedere il Milan in fase di possesso, aveva dei principi o ha mantenuto determinati tipi di principio: la costruzione dal basso, l'occupazione degli spazi in rifinitura, sia centralmente che in ampiezza, l'attacco alla linea, ma poi i giocatori che andavano a riempire questi spazi erano sempre diversi, perché ad ogni giocatore veniva chiesto una diversa funzione in funzione, scusate la ripetizione, proprio dell'avversario e del piano gara. E così abbiamo visto molteplici soluzioni, una costruzione sempre varia, a volte diretta, affidata a Maignan, la giocata Maignan per Leao, Maignan per Giroud è stata una delle costanti di questo Milan. Altre volte abbiamo visto una costruzione con Maignan difensore centrale in una linea 4, altre volte una costruzione 3+1 con uno dei mediani che faceva la salita alla Volpiana nel mezzo ai centrali, o lateralmente, abbiamo visto a volte che sì, laterale rispetto a uno dei centrali, e come vertice avanzato l'altro mediano o a volte il terzino. A volte abbiamo visto entrambi i terzini dentro il campo lavorare da mezzali, a volte solo uno dei due. Più spesso vedevamo Hernandez centrale, centrale di centrocampo, mezzala e un mediano, che dir si voglia, e Calabria terzo centrale in costruzione. Altre volte, come nel primo tempo con l'Atalanta, nella partita di ritorno abbiamo visto il rovesciamento di questa situazione, con Teo Hernandez terzo in costruzione e Calabria mezzala. Quindi tutta una serie di soluzioni diverse che, pur mantenendo costanti alcuni tipi di giocate, alcuni tipi di approcci, hanno fatto del Milan una delle squadre più fluide e quindi più difficili da affrontare per la Serie A. Quello che voglio dire, quello che ho scritto anche in un articolo sul mio sito, in un tweet, e che tu già avevi accennato, è che Pioli, secondo me, ha avuto il merito di creare un sistema olistico, cioè un sistema nel quale il tutto è stato superiore al valore delle singole parti, perché ovviamente questa, come tutte le idee, può essere benissimo contestata, ma il mio pensiero è che gli stessi giocatori, lo stesso gruppo squadra, in mano ad un altro allenatore non avrebbe vinto il campionato.
Sicuramente questo non lo possiamo sapere, però ecco, diciamo che in mano a tantissimissimi altri allenatori non avrebbero avuto questa crescita certi giocatori, che ricordiamolo, prima di Pioli Calabria non era di certo visto come un gran bel terzino destro, che sì, al Milan aveva faticato molto, ma insomma potrei fare tanti, tanti altri nomi diversi. Sottolineo solo il fatto che dicevi te riguardo i terzini che stringevano dentro il campo. Questo l'abbiamo visto soprattutto quando il Milan affrontava squadre che pressavano alto orientandosi sull'uomo, quindi contro l'Atalanta, in cui ha funzionato molto bene questa soluzione, al ritorno contro il Cagliari di Mazzarri, in cui Teo Hernandez ha ricevuto tantissime volte alle spalle della prima linea di pressione avversaria, contro il Torino, anche se lì il Milan ha avuto qualche difficoltà in più, contro il Verona, insomma, soprattutto in queste partite abbiamo visto un Milan molto molto fluido. E poi diciamo che, a proposito di variare in base alla partita o in base al momento della stagione, nelle ultime giornate abbiamo visto un po' una novità, e cioè di un Tonali che, se per diciamo 70% della stagione faceva il mediano tra virgolette in maniera classica, quindi non è che si buttasse molto in avanti, invece nelle ultime 5-6 partite, soprattutto col Verona in cui ha segnato una doppietta e poi anche contro la Lazio in cui aveva segnato il gol decisivo, in quelle gare lì abbiamo visto un Tonali invasore, con invece che sì che rimaneva un po' più bloccato a fare da schermo davanti alla difesa.
Non possiamo non partire dal lavoro di Pioli. Avete già detto voi molto da questo punto di vista della sua crescita. Secondo me è anche giusto sottolineare comunque che il gruppo è riuscito a seguirlo, un gruppo sicuramente giovane ma anche con un giocatore di esperienza come Ibra. Sicuramente in questa stagione, e già in parte nella scorsa, il contributo dello svedese è stato inferiore a causa di diversi acciacchi fisici, però comunque quando Zlatan è stato sano è stato un elemento prezioso per questa squadra e non era scontato anche che un giocatore come Ibra si mettesse a disposizione di un allenatore come Pioli, che sì, aveva avuto una discreta carriera fino in Serie A, qualche buon piazzamento, conclusioni soprattutto abbastanza negative, tra vari esoneri e dimissioni a Firenze. Insomma, era un Pioli che prima di quest'ultimo anno e mezzo, 2 anni, diciamo, sembrava non riuscire a fare quel salto di qualità. Invece al Milan, per una somma di fattori, sicuramente la sua capacità di mettersi in gioco, anzi di rimettersi in gioco, di aggiornare le sue idee, il fatto di trovare comunque un gruppo affamato, un gruppo voglioso e disposto da questo punto di vista a imparare, a crescere, tutte queste cose, ovviamente, oltre anche alle scelte della dirigenza, allo scouting che è stato condotto comunque in maniera intelligente, anche grazie all'uso delle stats, il Milan sappiamo comunque in questi ultimi anni è una squadra che ha investito molto da questo punto di vista, la pazienza, insomma, anche di aspettare e coltivare questo progetto. Alla fine è un grandissimo traguardo, un grandissimo risultato per il Milan che, ripeto, mi ha sorpreso proprio come crescita a livello di forza mentale, perché un difetto che io trovavo in precedenza nelle squadre di Pioli erano un po' la discontinuità che avevano. Avevano dei picchi di rendimento, dei picchi di forma e poi anche periodi abbastanza bui. E penso che in generale, comunque, diciamo, nella fase dal post-lockdown ad oggi, a parte forse la seconda parte di stagione dello scorso anno, all'inizio, quando c'è stata un po' la flessione, il Milan era un po' scivolato anche fino al quinto posto in classifica. Per il resto, comunque, è stata una squadra costante da questo punto di vista, una squadra che ha creato tante occasioni, una squadra comunque solida difensivamente. Credo che soprattutto la solidità sia stato, oltre ovviamente alla qualità individuale, sia stato un fattore decisivo in questo scudetto, perché nelle ultime 15-16 partite, il Milan è veramente stata una saracinesca, non solo per ovviamente la presenza di Maignan, ma anche per la qualità e il rendimento dei due centrali, di tutta la linea difensiva, da questo punto di vista. È stato un Milan alla fine comunque in controllo, in uno scudetto piuttosto aperto, comunque molto equilibrato, sicuramente molto divertente. Un Milan che si è giocato bene le sue carte. C'è stato un momento in cui sembrava non riuscire più a staccare l'Inter dopo aver avuto qualche, diciamo, non match point, però qualche situazione favorevole, ecco, sembrava non riuscisse più a prendere il largo, però comunque poi ha gestito con una grande maturità, con una grande serenità questo finale di stagione e appunto, secondo me, meritatamente ha vinto uno scudetto che comunque era oggettivamente inaspettato a inizio stagione, contrariamente magari a quanto dirà un nostro simpatico ascoltatore che ci ha scritto, probabilmente molto avvelenato perché non avevamo pronosticato il Milan come campione d'Italia il 17 agosto nella scorsa preview. E ci dispiace se non abbiamo la sua sfera di cristallo, però vabbè, il calcio è anche bello per questo, comunque, per le sorprese che ci possono essere, come questo scudetto, appunto.
Polemica a parte, mi ricollego a quello che dicevi te riguardo la tenuta difensiva. Il Milan è stata la prima squadra di Serie A per non penalty expected goals concessi in questa stagione, quindi insomma è stata la squadra che ha concesso di meno rispetto alle avversarie. E tra l'altro anche qui possiamo anche un po' ricollegarci al discorso che facevamo prima riguardo la flessibilità, perché ok, il Milan è una squadra che di solito pressa. Però ecco, non è che ha sempre tenuto ritmi altissimi in alcune gare, un po' per magari stanchezza fisica, un po' perché Pioli ha deciso di far così visto il contesto, si è difesa in maniera un po' più compatta e poi ha provato a ripartire in verticale per lasciare spazio soprattutto alle conduzioni di Leao e insomma in entrambi i casi il Milan ha fatto indubbiamente bene. Ora, io volevo concentrarmi un attimo sui singoli, quindi faccio una domanda che, insomma, come sempre faccio la premessa con una domanda un po' stupida, però serve per parlare dei singoli giocatori, quindi vi chiedo, se dovesse scegliere un solo giocatore, chi è l'MVP secondo voi di questo scudetto? Leao, Maignan, Tonali, Tomori? Magari potete metterci anche Theo in mezzo, anche se secondo me ha fatto meno bene rispetto agli altri perché ha avuto qualche prestazione negativa in più. Chi prendete?
Io premierei Leao per più motivi. Innanzitutto perché è stato decisivo, e questo è un qualcosa che ho tenuto molto conto, perché è stato centrale sempre nel gioco del Milan, anche quando magari non era al top a livello psicofisico, è stato comunque un giocatore impattante anche con la singola giocata, e perché comunque è quello che secondo me al tempo stesso è anche il più cresciuto probabilmente in questa stagione, perché Leao dell'anno scorso, certo, aveva mostrato buoni colpi, però era un giocatore molto discontinuo, molto irregolare, non solo nei 90 minuti, ma anche nel corso di varie partite. Quindi quest'anno c'è stato proprio uno step, un salto di qualità notevole, in cui Leao, secondo me, adesso ha fatto quel salto da potenziale promessa comunque a giovane fuori classe, perché in questo momento penso si possa dire che il portoghese sia un giocatore davvero a questi livelli per la capacità e l'impatto che ha avuto in un contesto, ripetiamo, giovane, in un contesto comunque nuovo come il Milan, un contesto dove alla fine in pochi avevano avuto delle vincite o comunque avevano anche esperienza a livello di trofei, a livello di palcoscenici importanti. Certo, ci sarebbe anche Maignan sicuramente, che è stata una notevole sorpresa. Si sapeva comunque che fosse un buon portiere, ma diciamo il suo rendimento è stato notevolmente superiore alle aspettative. Poi
È chiaro, Leao va bene, è quello che risalta più agli occhi, soprattutto per la continuità che ha trovato all'interno della stagione e soprattutto all'interno della stessa partita. Però io credo, cioè vorrei fare una menzione sia per il portiere Maignan, perché non è stato importante solo dal punto di vista delle parate, ma con il gioco, cioè questo bisogna dirlo, il Milan non ha perso a livello di qualità in porta, cosa che invece si pensava potesse accadere con la partenza di Donnarumma, però ci ha guadagnato nel gioco con i piedi, perché in questo momento Maignan con i piedi, nonostante i miglioramenti che aveva avuto l'ultimo Donnarumma, ha dato alla squadra un'arma in più, perché il calcio diretto di cui parlavo prima per Giroud, del quale a volte il Milan ha abusato in alcune partite, soprattutto nel contesto internazionale, o il lancio diretto per Leao sulla figura o a scavalcare la linea avversaria, il Milan se l'è potuto permettere grazie a Maignan. Contro le squadre che ti vengono a prendere uno contro uno, e ormai quasi tutte quelle che fanno una pressione alta ti vengono a prendere sull'uomo, il portiere è l'uomo libero, quindi se ha il calcio lungo è in grado di scavalcare le diverse linee di pressione avversarie. E poi voglio citare i due difensori centrali, perché nella fase finale di stagione, quando il Milan ha impresso l'accelerazione vincente e ha inanellato anche una serie di clean sheet, beh, molto secondo me è dovuto anche alla scelta di Pioli di mettere Tomori e
Calulu.
Kalulu come coppia centrale, perché sono due giocatori, intanto si sono dimostrati abili anche nei duelli individuali, quindi o di reparto, quindi nell'uno contro uno, nel due contro due, e nel difendere anche dentro l'area quando necessario. Ma soprattutto quando uno dei due sbagliava o quando sbagliava un compagno, loro con la loro velocità erano in grado di correre all'indietro e di recuperare al danno fatto dal compagno di reparto o da un altro compagno di squadra. Quindi sono due giocatori che hanno gestito bene il Marco Copro e secondo me hanno fatto una grandissima stagione e sono ideali per tenere la linea avanzata e tenere la prima linea di pressione così alta come vuole fare il Milan di Pioli. Cioè ti hanno dato delle soluzioni che con Romagnoli in campo non potevi avere.
Sì, aggiungo anche che magari ora ce lo si ricorda un po' meno perché sono passati tanti mesi, però a inizio stagione, quando Kier era lui il titolare prima di infortunarsi gravemente, anche il danese aveva fatto bene la decina di partite che aveva giocato. Insomma, mi sembra giusto anche ricordarlo, come anche ricordare che il Milan, nonostante abbia avuto vari infortuni, è riuscito a superare queste vicissitudini e sicuramente il sistema che ha creato Pioli, come dire, è stato importantissimo perché anche i giocatori che partivano in fondo alle gerarchie, quando sono stati chiamati in causa, di solito hanno fatto bene. Kalulu in primis, che insomma partiva come quarto centrale della rosa, anzi forse come quinto, visto che c'era Gabbia, oppure come vice, anzi come terzo terzino della rosa, come terzino destro della rosa, dietro Calabria e Florenzi, ecco, quando è stato chiamato in causa poi ha fatto molto bene, così come ha fatto anche discretamente bene Krunic, che Pioli non l'ha fatto giocare tantissimo, però soprattutto nelle ultime gare si è visto, l'ha schierato lì al centro della tre quarti e comunque il suo l'ha fatto, mai nulla di clamoroso, però ecco, la sufficienza l'ha sicuramente sempre raccattata.
Qui volevo fare una citazione sacchiana. Il gioco non ha scadimenti di forma, non viene espulso, non ha crisi. Quindi il gioco, capito? Quando tu hai un gioco strutturato in quella maniera, anche se cambi e magari perdi un po' a livello di qualità individuale, il gioco sopperisce a questo deficit.
Dicevo, per quanto riguarda invece l'MVP, anch'io forse andrei su Maignan, forse più per la continuità che per altro, perché alla fine Leao qualche piccolo passo falso l'ha fatto, mentre il portiere francese, a parte mi ricordo un errore con l'Empoli all'andata, comunque una partita in cui l'errore a conti fatti fu ininfluente perché il Milan vinse, se non sbaglio, 4-1. Ecco, a parte quello lì e forse un'altra sbavatura, in questo campionato è stato ai limiti della perfezione. Come dicevo, settimana scorsa ha subito 7 reti in meno rispetto a quanto atteso. Vi faccio un'altra domanda, cioè allargando lo sguardo anche a quanto fatto nelle coppe, quindi l'eliminazione ai gironi di Champions e quella in Coppa Italia in semifinale contro l'Inter, che voto date alla stagione dei rossoneri? Che ovviamente rimane alto, ci mancherebbe altro, visto che quando vinci lo scudetto.
Qualche milanista andrà sul 10, secondo me è sicuramente un 9, perché la squadra ha giocato bene, è stata continua, è andata decisamente oltre le aspettative di tutti o quasi tutti in Serie A, perché ha vinto uno scudetto, l'ha vinto in maniera convincente, con un gioco efficace nelle due fasi, un sistema che ha valorizzato tantissimi giocatori e comunque ha anche dato la possibilità magari alle seconde o terze linee, anche ai junior Messias della situazione, no? Che l'ha visto un po' come un panic buy in estate, ma il suo comunque l'ha fatto, qualche gol qua e là importante, qualche assist l'ha piazzato. È un contesto alla fine dove tutti sono cresciuti, sicuramente i giocatori che non hanno avuto un buon impatto lo scorso anno come Tonali, da questo punto di vista hanno fatto un grosso salto. Nel girone di Champions c'è un po' di rammarico per come è uscita nell'ultima gara, però comunque era un girone molto molto complicato e il Milan, diciamo, ci poteva anche stare che non passasse il turno, anche se magari per come si è messa poi la situazione penso potesse fare qualcosa in più per andare in Europa League. Poi vabbè, in Coppa Italia comunque ha perso in semifinale con l'Inter, che ci può stare, una squadra comunque come organico secondo me anche più forte, comunque che partiva in maniera superiore con un po' di gap rispetto ai rossoneri, però sicuramente la situazione del rossoneri è positiva. Io mi sento di dare un 9 perché veramente è una stagione molto molto buona e che lascia anche qualche margine, qualche aspetto in cui questa squadra, non dico aprire un ciclo, però sicuramente possa continuare a essere così competitiva e giocarsi le sue chance in Italia.
Ma io sono d'accordo con Charlie. Charlie spesso non è d'accordo con me, mentre io sono sempre d'accordo con Charlie. Quindi do...
Don 9,
perché comunque sia, beh, l'eliminazione in Coppa Italia ci poteva stare, e in Coppa dei Campioni oggettivamente quando è uscito il girone era logico, anzi secondo me il Milan ha lottato anche di più di quanto ci si potesse attendere e poi ha vinto un campionato a sorpresa, ecco. Non è, ripeto, secondo me questa non è la rosa più forte del campionato, ce n'erano almeno altre tre superiori come singoli, però si è dimostrata la squadra più forte, però l'impresa resta e quindi è giusto dare 9.
Anche per me è un 9, non aggiungo nulla a quello che avete detto voi, cito soltanto un giocatore che prima non abbiamo nominato, che però è stato importante, cioè Giroud, che ha fatto gol importantissimi come la doppietta di ieri, la doppietta nel derby con l'Inter, il gol al Napoli, quello alla Lazio, insomma un Giroud che si è fatto valere sotto porta, non segnando tantissimo, però segnando gol decisivi e soprattutto magari a inizio stagione era stato anche molto importante per il gioco, perché spalla alla porta aveva fatto delle belle partite. Per quanto riguarda il futuro del Milan, io credo che questa sia una squadra che può ancora migliorare molto sul mercato, soprattutto in due slot nell'11 titolare, cioè quello di trequartista centrale e quello di esterno destro, perché insomma Brahim Diaz dopo aver iniziato bene la stagione è calato tantissimo e come esterno destro Salemakers e Messias sicuramente sono due giocatori limitati e quindi il Milan può crescere molto lì. Vedremo cosa decideranno di fare con Ibrahimovic, se il contratto verrà rinnovato o no, anche in base ovviamente a cosa vorrà fare lo svedese, che sì, come ben sappiamo, se ne andrà via a parametro zero. Vedremo cosa faranno con i due centrocampisti che il Milan ha in prestito in giro per l'Europa, cioè Pobega che ora è al Torino e Yassin Adli che è al Bordeaux. Immagino che Pioli li vorrà valutare nel ritiro estivo. Si facevano i nomi nelle settimane scorse come possibili arrivi di Origi davanti, Renato Sanchez in mezzo al campo. Vedremo poi se queste voci diventeranno realtà. Chiaramente il mercato dipenderà molto anche dall'eventuale cambio di proprietà, perché insomma, come sappiamo, Elliott è un fondo e quindi non è che investa tantissimo sul mercato. I possibili acquirenti del Milan anch'essi sono sono un fondo, quindi anche loro non so quanto investirebbero, però magari, visto che acquisterebbero una nuova squadra, magari nel primo mercato proverebbero a spendere un po' di più sul mercato. In ogni caso, Maldini e Massara hanno sempre fatto un ottimo lavoro, anche con risorse limitate a disposizione. Chiaramente se questa cessione dovesse prolungarsi per tutta l'estate, sarebbe un po' un problema, perché di solito chi cede, la proprietà che cede quando sta cedendo, non è che poi investa molto, quindi magari ci sarebbe un po' il rischio di avere ancora meno risorse a disposizione per i rossoneri. Comunque vedremo un po' come andrà. Dell'Inter ne parliamo alla prossima puntata, così come della Roma, che mercoledì si gioca la finale di Conference League. E quindi ora parliamo della Fiorentina, che nonostante il crollo avuto nell'ultimo periodo con alcune roboanti sconfitte come quella con l'Udinese o come quella contro soprattutto la Sampdoria, è riuscita ad agguantare un importantissimo settimo posto, che è quindi la qualifica ai playoff della prossima Conference League. Come sempre qui la domanda che vi faccio è la stessa: come giudicate questa stagione e che voto date alla squadra di Italiano?
Come voto do un 7 più, volendo si può anche dare 7 e mezzo, perché Italiano ha raggiunto un grandissimo traguardo, considerando soprattutto il fatto che a metà stagione è stato privato del suo giocatore più forte, anche il capocannoniere della Serie A. Questa assenza, a maggior ragione di una squadra che praticamente funzionava molto bene fino all'ultimo terzo, secondo me si è sentito. Questo probabilmente ha limitato anche il fatto che la Viola potesse giocarsi l'ultimo slot per la Champions League, però comunque rimane una stagione assolutamente positiva, perché oltre ovviamente alla Conference League c'è stata anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juve. È una Fiorentina comunque che è cresciuta molto quest'anno a livello di personalità, finalmente anche l'ambiente, e immagino soprattutto anche Simone, che salutiamo, dopo gli ultimi anni di depressione a guardare lotta e salvezza, almeno la Fiorentina è tornata a essere competitiva e l'ha fatto con una identità di gioco molto forte, una squadra molto aggressiva, è una squadra brava a pressare, brava a fare la sua partita, a comandare il gioco, a imporsi anche nel possesso palla. Mi pare che abbia chiuso il campionato al secondo posto come possesso palla in media partita. Una squadra che funziona bene per quanto riguarda le catene laterali, insomma un gioco ben consolidato. Sicuramente da questo punto di vista l'Italiano è stato molto bravo a far recepire le sue idee dal gruppo squadra. Tra l'altro
fin da subito l'ha fatto.
Sì, la velocità con cui l'ha fatto da questo punto di vista è stato notevole, e comunque è una stagione grandissima, a maggior ragione per il fatto che lui non era certo la prima scelta. Cioè la Fiorentina ha avuto anche un'estate abbastanza rocambolesca, Italiano si è rivelato un'opportunità, e diciamo al tempo stesso la Fiorentina si è anche rivelata un'opportunità per Italiano, che comunque già l'anno scorso con lo Spezia aveva fatto vedere di essere uno degli allenatori più interessanti, diciamo tra quelli emergenti del campionato italiano in generale in Italia. E appunto stagione molto positiva, i giocatori sono cresciuti, hanno fatto chi più o meno bene, Bonaventura sicuramente, anche Biraghi secondo me, Odozola infortuni permettendo, comunque è stato sempre importante nel gioco. Torreira, soprattutto nella seconda parte di stagione, è stato un giocatore preziosissimo per la squadra con i suoi inserimenti. Chi fosse mancato, secondo me, sono reali. Nico Gonzalez sicuramente ha avuto un finale in crescendo anche a livello realizzativo, questo in parte grazie ai rigori che ha trasformato. Però nell'arco della stagione il suo contributo, quello di Saponara, di Sottile, di Conè, non è stato propriamente all'altezza. Cioè sono stati giocatori un po' fumosi alla fine. Cioè sì, che ricevevano spesso palla, magari provavano a fare il guizzo, provavano il dribbling, però poi è mancata un po' di concretezza, di lucidità nel tiro, nell'ultimo passaggio. Quindi questo ha penalizzato un po' la squadra. È stata una Fiorentina comunque abbastanza solida, ripeto, con dei limiti offensivi, ma questo è un qualcosa che credo magari in estate sicuramente si potrà migliorare, magari dando più qualità a livello di mezzali, dando più qualità anche in generale nell'ultimo terzo. Però comunque una stagione molto molto positiva, nettamente sopra la sufficienza, più che discreta, direi buona comunque, nonostante qualche flessione finale che l'ha un po' fatto scivolare in conference che non in Europa League.
Ma io credo che la Fiorentina abbia fatto di più di quello che ci si aspettava, perché ricordo qui in zona all'inizio dell'anno si parlava di una squadra da ottavo, decimo, qualcuno diceva addirittura dodicesimo posto. La
Anche
squadra
perché, cioè,
invece.
le prime sette nelle ultime stagioni, ora non ricordo se nelle ultime cinque, comunque nelle ultime 3 o 4 stagioni erano sempre le stesse, cambiava l'ordine, ma erano sempre quelle sette lì.
Esatto, e comunque il lavoro di Italiano secondo me va tanto più premiato quanto più lui ha preso una squadra che fondamentalmente era la stessa che nelle ultime 2 stagioni ha arrancato nei bassi fondi della classifica, quindi a dimostrazione che l'allenatore conta, perché lui ha cambiato il modo di giocare, ha creato una struttura più adatta ai giocatori a disposizione e quindi la squadra a un certo punto secondo me ha viaggiato anche al di sopra delle sue effettive capacità, quindi facendo un po' una media fra quando ha viaggiato al di sopra e quando ha viaggiato invece al di sotto con partite perse che invece potevano e dovevano essere vinte, alla fine la Fiorentina ha centrato un ottimo piazzamento, un ottimo risultato, torna in Europa e questo è un risultato importante, ne va dato merito soprattutto all'allenatore che poi ha compiuto anche lui qualche errore e che è comunque in una fase anche lui di crescita, perché penso soprattutto alla partita di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, con Ikoné e Mezzala, o penso anche l'insistenza su Cabral a un certo punto della stagione, quando Piontek era invece nettamente più in forma, poi magari Cabral ha altre qualità e si svilupperà come un giocatore più forte, però in quel momento bisognava puntare di più sull'ex Milan, l'ex Genoa, secondo me, però ha dato una nuova identità. Certo, la squadra deve migliorare in fase di rifinitura, non può affidarsi solo ai cross, anche se quando mette i palloni dentro è una delle poche squadre che riempie davvero l'area con tanti giocatori, deve migliorare in fase di pressione, perché è una squadra che spesso prova a pressare alta, ma viene saltata la prima pressione. È una squadra che quindi deve migliorare, molto passerà, come ha detto Charlie, giustamente, non solo da una crescita dell'allenatore e della rosa, ma anche dal mercato, perché anch'io mi accodo a questo: gli esterni hanno dato poco e nulla. Secondo me, alla fine, l'unico che ha dato quello che ci si aspettava è Saponara. Gonzalez ha dato di meno, Sottil ha dato di meno, Calleon ha dato molto di meno,
Nulla.
e Ikoné anche ha dato pochissimo. Quindi, soprattutto, sono mancati i gol degli esterni. A Saponara magari non gli chiedi perché è un altro tipo di esterno, però dagli altri esterni qualche gol in più, non dico tanti, ma qualche gol in più te lo aspettavi. E ora vedremo come andrà il mercato. Certo, sostituire Torreira non sarà facile.
Eh sì, infatti la scelta di non riscattarlo, che non credo sia ufficiale, però ecco, se ne è parlato molto in questi giorni, mi sembra francamente assurda, perché è vero che un pochino è calato nelle ultime partite, però ragazzi, l'Uruguaiano ha fatto una gran bella stagione, ed era un giocatore molto importante lì davanti alla difesa, e per quanto Amrabat sia cresciuto nelle ultime giornate, è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, e quindi se non riscatti Torreira comunque lo devi sostituire, e giocatori in quel ruolo lì, ragazzi, sono i giocatori più difficili da trovare sul mercato, perché è un ruolo in cui se uno ha un giocatore buono, di solito se lo tiene. Quindi, insomma, mi sembra una scelta molto, molto assurda. Mick, non hai detto il voto, il pubblico vuole il voto.
Ah, il voto direi almeno 8, dai, magari un voto un po' largo, però secondo me, tenuto conto del fatto che oggettivamente 7 squadre con una rosa superiore c'erano, il fatto che la Fiorentina abbia saputo approfittare dello scivolone di una di queste 7 grandi e sia riuscita a centrare quella posizione dove comunque c'era concorrenza, perché secondo me in partenza squadre come il Torino non erano molto inferiori alla Fiorentina a livello di rosa, va dato atto. Poi perdendo un giocatore come Vlahovic a metà annata, secondo me questa va rimarcata l'impresa che è stata fatta.
Anche per me è un 8, credo che l'italiano abbia fatto un lavoro straordinario e non mi farei troppo, diciamo, negativizzare dalle ultime uscite in cui sicuramente la Viola ha avuto qualche problema, però poi è riuscita comunque ad arrivare settima e non era per nulla scontato perché appunto, come abbiamo detto e ridetto, c'erano 7 squadre che partivano nettamente sopra e la Fiorentina è riuscita ad arrivare davanti all'Atalanta. Tra i giocatori che sono stati valorizzati aggiungo Igor, che negli anni passati di certo non veniva visto come chissà che fenomeno, invece è cresciuto molto e lì soprattutto nella seconda parte di campionato come centrale di sinistra ha fatto un gran lavoro, rivelandosi adattissimo a difendere in avanti, e molto fisico, molto bravo nell'anticipo, ma anche veloce a rincorrere l'avversario in profondità. E tra l'altro, essendo di piede mancino, è anche importante per il gioco d'italiano, visto che lui vuole in quel ruolo lì di solito un giocatore appunto mancino, perché se ce n'ha uno destro magari gli limita un po' l'uscita, lo sviluppo della manovra. Anche Milenkovic ha fatto una buona stagione, Martinez quarta nella prima parte di campionato aveva fatto discretamente bene, nonostante qualche errore, perché per come difende la Fiorentina poi i centrali vengono molto sollecitati e quindi spesso magari si ritrovano a fare fallo in campo aperto, quindi magari ogni tanto ci scappa la munizione o addirittura l'espulsione. Sicuramente, come dicevate voi, gli esterni non hanno fatto granché bene e mi aspetto che nella prossima stagione Ikoné cresca, perché comunque è un giocatore che secondo me per caratteristiche, soprattutto per come può saltare l'uomo, in Serie A può fare la differenza. Poi chiaramente sotto porta non sarà mai un fenomeno, perché insomma lo si vede quando deve tirare, anzi a volte anche in buone posizioni rifiuta il tiro perché non si fida dei propri piedi. Invece credo che Cabral sia stata una grossa delusione, anche se naturalmente arrivava da un campionato inferiore rispetto alla Serie A, però finora ha dimostrato poco e niente, e insomma un giocatore che quando riceve spalle alla porta non fa bene, spesso la perde, non è neanche così bravo ad attaccare la profondità, ha fatto sì un gran gol col Napoli, però poi a parte quello ha fatto poco. E sono d'accordo con Mick quando dice che l'italiano avrebbe dovuto far giocare Piontek titolare, a parte ovviamente l'ultima con la Juve in cui ha giocato il polacco dal primo minuto, perché per quanto Piontek spalla la porta ti dia poco e sia limitato, però almeno poi nei movimenti e nell'essere al posto giusto al momento giusto è superiore rispetto al brasiliano. Tra l'altro vedremo se Piontek verrà riscattato, io non credo, perché insomma la cifra del riscatto è abbastanza alta, quindi immagino che la Fiorentina non lo riscatterà e si orienterà sul mercato verso un'altra prima punta da affiancare a Cabral, così come poi sarà da vedere cosa succederà con Odriozola, che è in prestito dal Real, come diceva prima Charlie, è stato un giocatore importante quando è stato sano, però ecco, ha saltato circa metà delle partite, quindi sicuramente ci saranno da fare dei ragionamenti anche da questo punto di vista, così come poi immagino che la Fiorentina prenderà un portiere, perché insomma Drogowski non ha fatto bene, si è dimostrato inadatto a interpretare il ruolo secondo le richieste di Italiano, sia perché non è bravo a giocare con i piedi, sia perché quando deve difendere in avanti, visto che la linea rimane alta, ha fatto gli errori. Terracciano ha fatto un pochino meglio, però anche lui non è che abbia fatto chissà cosa, quindi credo proprio che la Viola andrà a prendere un portiere. Oltre alla lotta per lo scudetto e quella per l'Europa, nello scorso weekend si è chiusa anche la lotta a salvezza con la Salernitana, che è riuscita a salvarsi nonostante abbia perso 0-4 in casa contro l'Udinese in una partita giocata molto male. È riuscita lo stesso a salvarsi, perché poi dall'altra parte il Cagliari a Venezia ha pareggiato 0-0 in una partita in cui ha tirato tanto, però non ha tirato da posizioni ottimali, non ha avuto chance diciamo clamorosissime a parte forse un paio, e quindi alla fine la squadra di Davide Nicola è riuscita a salvarsi con la quota salvezza più bassa di sempre nel nostro campionato, ovvero sia 31 punti. Dico solo una cosa, cioè che credo che all'annuncio del suo arrivo a Salerno chiunque, me compreso, si fosse chiesto perché Nicola avesse accettato di prendere la panchina di una squadra praticamente retrocessa, perché pensava di riuscire a salvarla e alla fine ce l'ha fatta con 18 punti in 15 gare. Dopo Crotone, dopo Torino, dopo Genova, questo è l'ennesimo miracolo di Davide Nicola, secondo me il più importante, perché davvero qui non ci credeva nessuno a parte lui e forse Sabatini e pochissimi altri, ecco.
Hai fatto bene a citare Sabatini, perché comunque anche il suo contributo nella finestra di gennaio nel fare un instant team fino a un certo punto, perché comunque ci sono giocatori abbastanza promettenti, questo innesto di qualità sicuramente ha dato una mano. Poi certo anche la figura carismatica di Nicola ha avuto un peso nel trascinare la squadra, soprattutto negli ultimi due mesi, quando diciamo la Salernitana ha proprio iniziato a prendere fiducia, a fare risultati. Sembrava che le cose potessero mettersi abbastanza male dopo il pari con il Cagliari, ma soprattutto dopo, diciamo, il pareggio contro l'Empoli, anche se è ancora padrona del suo destino. Poi ieri sera abbiamo visto un qualcosa di rocambolesco perché mentre la Salernitana perdeva 0-4, io ho guardato tipo, perché prima guardavo un po' entrambe su diretta, ho guardato gli ultimi 10 minuti fissi di Venezia Cagliari e vi giuro, cioè, il Cagliari mi sa avrebbe potuto continuare ad attaccare per altri 30 minuti e non avrebbe mai segnato, perché davvero è stato un qualcosa di veramente orrido, perché non aveva qualità, non aveva idee, non aveva neanche quel, come dire, quel ritmo, sai, quando tu sai che ti stai giocando comunque la stagione, cioè era anche abbastanza compassata, immagino sicuramente per la stanchezza, perché comunque è una squadra che ha tirato tanto, ha provato sicuramente ad attaccare, però era un qualcosa di veramente, veramente tragicomico da vedere. E alla fine abbiamo visto squadre che sono retrocesse, secondo me giustamente, perché hanno fatto vedere di non avere la qualità, la continuità adatta per rimanere in Serie A. Anche la Salernitana, comunque, al di là del fatto che Nicola abbia fatto un vero e proprio miracolo a livello difensivo, ha concesso tantissimo, ma veramente tanto. Leggevo una statistica di Oppa, mi pare solo 3 squadre nella storia della Serie A siano riuscite a salvarsi subendo tanto quanto la Salernitana o di più. Quindi questo la dice anche lunga,
Quante erano di
sicuramente,
Zeman?
su... Non lo so, erano squadre degli anni 40-50, quindi...
Non credo di Zeman.
Non credo proprio fosse di Zema.
Voglio aggiungere solo 2 cose. Uno, spero che Nicola o a Salerno o da qualche altra parte abbia la possibilità di partire dall'inizio e di avere un progetto costruito intorno a lui, alle sue idee, che sono idee fra l'altro innovative, e quindi che non venga sempre chiamato a cercare di risolvere soluzioni disperate, ma che trovi una panchina per iniziare un progetto biennale o
È
triennale.
il Mr. World della Serie A, si può dire così, se
Ma
vuoi.
penso che, cioè, il fatto che lui riesca a fare queste imprese dovrebbe garantirgli la possibilità di partire dall'inizio e non di venire chiamato sempre e solo in queste situazioni. Per quanto riguarda il Cagliari, cosa devo aggiungere? Non è certamente colpa di Agostini, che ha
Vabbè,
fatto
no.
3 partite, se non sbaglio, ovviamente, ovviamente. E quando una squadra gioca contro un avversario già retrocesso, in formazione rimaneggiata e non riesce a vincere nemmeno 1-0, credo che sia giusto che vada giù. È stata una stagione disgraziata alla quale hanno contribuito le scelte societarie come quelle dell'interregno di Mazzarri, che nonostante un gennaio da squadra che sembrava poter vincere la Champions, poi alla fine nel lungo periodo si è rivelata una scelta deleteria che ha contribuito ad affossare le ulteriori speranze di salvezza della squadra. Insomma, credo anch'io che alla fine siano retrocesse le squadre che più hanno meritato, se si può dire, di retrocedere.
E sicuramente le retrocessioni di Cagliari e Genoa sono pesanti, visto che comunque erano diversi anni che erano su, e soprattutto il Cagliari è una squadra che aveva un monte ingaggi molto, molto, molto elevato, ovviamente. Soldi spesi per lo più male su giocatori di una certa età che non hanno reso per niente bene. Passiamo a parlare di un altro trofeo che si è assegnato ieri, ovvero sia la Premier League vinta dal Manchester City di Guardiola, la quarta Premier League in 6 anni da quando Pep Guardiola è sulla panchina del Manchester City, e un'ultima giornata di Premier che ha avuto molto più drama rispetto a quella per quanto riguarda lo scudetto, visto che il City stava perdendo 2-0 in casa contro Aston Villa e contemporaneamente il Liverpool stava pareggiando 1-1 in casa contro il Wolverhampton, e se il Liverpool avesse segnato sarebbe passato lui in testa, però i Reds non sono riusciti a segnare se non dopo che il City aveva già ribaltato la partita ed era andata sul 3-2 segnando 3 reti nel giro di 6 o 7 minuti. E quindi alla fine la squadra di Pep ha vinto questo titolo. Io credo che si possa criticare Guardiola per alcune scelte che ha preso nelle varie Champions League degli ultimi 5, 6, 7 anni, anche se secondo me quest'anno di colpe ne aveva pochissime, però ecco, quando si tratta di gestire un campionato, quando si tratta di trovare continuità, di trovare la quadra, ma poi anche aggiustare la squadra di partita in partita, in base anche all'avversario, in base ai momenti di forma dei propri giocatori, in base al turnover che per forza di cose devi fare se hai tante competizioni come le sue squadre, ecco, quando si tratta di giocare e vincere i campionati, credo che Pep Guardiola non abbia alcun eguale al mondo.
È stata una lotta per il titolo entusiasmante. Sicuramente City e Liverpool hanno confermato di essere due squadre che in questo momento ci stanno regalando un'era importante del calcio moderno, perché sono due squadre ipercompetitive. Alla fine comunque questo è il quarto titolo, diciamo, giocato tra queste due squadre, lottato tra queste due squadre, il secondo negli ultimi 3 anni, alla fine vinto di un solo punto. Quindi questo può anche capire quanto sono due squadre, due allenatori soprattutto, che spingano le proprie squadre fino al proprio limite. Credo ci sia poco da dire comunque per quanto riguarda il percorso del City in questa Premier League. Diciamo, se all'inizio, nel primo terzo di stagione, c'era un po' una lotta a tre, con il Chelsea abbastanza in testa a lungo, il Liverpool è appunto lo stesso City, poi io credo che nel terzo centrale della stagione il City ha veramente preso il là, perché hanno annullato, come fanno sempre spesso le squadre di Guardiola, una serie di vittorie consecutive che l'hanno fatto prendere il largo. Chiaramente il Liverpool è stato anche bravo a tenere testa, anche se a un certo momento sembrava addirittura che questo titolo fosse archiviato. Mi ricordo qualche, credo una quindicina, una decina di giornate fa, quando il Liverpool era qualcosa come meno 8, se non sbaglio, anche se aveva una partita in meno, sembrava che il titolo fosse andato. Chiaramente anche i passi falsi recenti del City hanno contribuito a rendere questa lotta più bella e indecisa fino all'ultimo, però comunque credo abbia vinto con merito la squadra di Guardiola, e ha vinto soprattutto grazie a una cosa, che è quello che poi fa la differenza soprattutto in Premier, che sono le reti segnate, perché alla fine entrambe le squadre hanno concesso lo stesso numero di gol, però il City ha segnato molti più gol, e comunque si è dimostrata una squadra che, nonostante non abbia preso un centravanti, è comunque riuscita a superare alla grande questa mancanza con i gol dei vari giocatori, chi magari in determinato momento della stagione, chi magari con un po' più continuità nel corso della stagione. Ecco, tutti questi giocatori comunque sono stati importanti e decisivi in zona gol, quindi alla fine il collettivo ha superato un unico grande top player davanti.
Sì, è sembrata, a parte ovviamente il fatto che nella scorsa stagione il City vinse in maniera stranetta, mentre quest'anno c'è stato il Liverpool che ha conteso il titolo fino all'ultimo, ecco, per certi versi è sembrato un City simile, una prosecuzione di ciò che c'era stato appunto nella scorsa stagione, perché anche l'anno scorso non c'era stato un goleador, un trascinatore assoluto dal punto di vista realizzativo. Se non ricordo male, era stato Gundogan ad essere il capocannoniere della squadra. Quest'anno invece è De Bruyne con 15 reti, con invece Gundogan che ha avuto vari problemi fisici, ha giocato di meno, e quando ha giocato non ha sempre fatto benissimo, anche se ieri ha segnato due gol importantissimi. E diciamo che i principi di gioco del City sono sempre gli stessi: vogliono fare possesso palla, vogliono palleggiare con calma in attesa di trovare spazi. Guardiola vuole sempre avere due giocatori larghi, larghissimi per ricevere palle in isolamento, per puntare il diretto terzino avversario. Vuole avere vari giocatori tra le linee per fare i laser pass. Vuole poi avere tanti giocatori che si inseriscono in area per ricevere i cross bassi. Insomma, la squadra che quando non ha il pallone vuole riconquistarlo sempre. Però ecco, spesso secondo me si parla del City in maniera semplicistica, perché poi le richieste che Guardiola fa ai singoli giocatori cambiano di partita in partita, cioè non è che gioca sempre con la stessa identica formazione, anzi la cambia spesso e appunto, come dicevo, in base ai giocatori cambia le richieste, perché se Cancelo gioca terzino destro o se gioca terzino sinistro, le richieste a lui cambiano. Se c'è Zinchenko come terzino, cambia rispetto a se c'è Cancelo. La mediana spesso è cambiata, perché sì, ha giocato quasi sempre Rodri vertice basso, ma a volte era il vertice basso di un centrocampo a tre, altre volte invece c'era un doppio vertice basso, perché Bernardo Silva ha interpretato vari ruoli, a volte giocava appunto più basso al fianco di Rodri, a volte invece giocava più alto. Le richieste alla prima punta cambiano in base all'avversario e alla partita, perché un conto se c'è Sterling, che allora tende più ad attaccare la profondità, tra l'altro lo fa male, insomma, questo è un mio cavallo di battaglia. Guardiola dovrebbe smettere di far giocare l'inglese al centro dell'attacco. Se c'è invece un un Grealish o un Foden tendono più a venire incontro, se c'è De Bruyne anch'esso tende più a venire incontro, anche gli esterni cambiano, se c'è Sterling in fascia tende a rimanere più aperto e più largo, se c'è invece un Grealish tende più a venire al centro del campo, insomma spesso si parla in maniera semplicistica di come gioca il City, però ecco le richieste ai giocatori e i movimenti e quant'altro cambia spesso in base alle partite e all'avversario. Mick, cosa vuoi aggiungere su questo titolo? C'è qualcosa che non abbiamo citato che però secondo te è importante?
Ma l'unica cosa che voglio aggiungere è quella che riguarda i calci piazzati, perché il Manchester City ha sfruttato molto bene in fase offensiva queste situazioni e in fase difensiva ha subito, fra angoli e punizioni, una sola rete. Quindi questa dimostrazione del fatto che Guardiola lavora veramente su tutto a 360 gradi, anche su queste situazioni, e che anche difendendosi come si difende il City si può essere efficaci. Quindi è una questione sempre di efficacia, che è quella che ricerca anche l'allenatore catalano, anche in queste situazioni.
Sì, City è stata una squadra molto, molto solida, e la squadra che ha subito meno non penso expected goals della Premier, anche in maniera abbastanza netta, perché ne ha subiti un po' di meno rispetto a Chelsea e Liverpool, e come diceva Mick giustamente è forte anche sulle palle inattive, giusto per precisione dall'altro lato ne ha segnato 21 gol tra calci d'angolo e punizioni indirette, i vari Laporte, Stones, Rodri. Nessuno l'ha detto, ma ha segnato 7 gol in questa Premier. Ripeto, Rodri 7 gol, un giocatore che durante la sua carriera non segnava quasi mai, anche perché era normale che fosse così, visto che si tratta di un vertice basso di un centrocampo. Insomma, non erano quelle le richieste che gli venivano fatte, però in questo campionato ha segnato tanto, sia da palla inattiva che a volte anche su azione, con anche dei bei gol da fuori area sicuramente. Il centrocampista spagnolo ha avuto un ulteriore step, un ulteriore passo in avanti a livello di crescita rispetto alla scorsa stagione, in cui comunque aveva già fatto discretamente bene. Così come vi avevo chiesto per il Milan, ve lo chiedo anche qui: chi è secondo voi l'MVP? Se dovesse scegliere un singolo, chi scegliete? Bernardo Silva, De Bruyne, Cancelo, lo stesso Rodri, qualche altro nome?
Diciamo Cancelo inizio stagione, De Bruyne in questo finale, però io andrei su Bernardo, che è stato secondo me quello più continuo della quella stagione, quello meno appariscente alla fine, perché come dicevi te poco fa ha interpretato vari compiti, vari ruoli, insomma le richieste dall'allenatore sono state molte, è stato un Bernardo comunque all'attivo, che è riuscito a dare sempre una grossa mano nelle due fasi, soprattutto in fase difensiva, diciamo, non è un giocatore che fisicamente ruba l'occhio, però in realtà è molto bravo ad andare a contrasto, a pressare, a lavorare molto bene, sia quando deve andare magari sull'uomo, sia magari quando deve difendere un po' di più, schermando, quindi bloccando le linee di passaggio. È stato veramente molto, molto continuo quest'anno, e tra l'altro la cosa anche sorprendente è che ha avuto un rendimento inaspettato, visto che fino a quasi la fine della sessione di calciomercato sembrava fosse in procinto di lasciare il City, questa è stata una cosa proprio esplicitata anche da Guardiola, però alla fine è rimasto e ha fatto una bellissima stagione, sicuramente è stato il miglior centrocampista del City, però volendo anche uno dei migliori centrocampisti in Europa in questa stagione.
Credo che il nome più facile sia De Bruyne, perché comunque ciò che ha fatto nelle ultime giornate, diciamo negli ultimi due mesi circa, è stato straordinario, perché si è preso la squadra per mano e l'ha fatto anche ieri con una grande prestazione. Però secondo me è stato non ai suoi soliti standard nella primissima parte di campionato, in cui qualche partita l'aveva saltata per infortunio, quindi non ha colpe dirette, però quando invece c'era stato non era il solito De Bruyne straordinario, ecco, quindi non è stato tantissimo continuo. E quindi anche io scelgo di premiare Bernardo, perché ha avuto una continuità incredibile un'importanza in vari aspetti del gioco, come ho già detto, ha interpretato praticamente tutti i ruoli possibili, perché ha fatto il doppio mediano al fianco di Rodri, ha fatto la mezzala a sinistra, ha fatto la mezzala a destra, ha fatto il trequartista, a volte ha giocato anche da ala, seppur meno, visto che comunque Guardiola di scelta a disposizione in quella posizione del campo ne ha molte, e un giocatore di un'importanza notevole. Tra l'altro c'è una statistica che secondo me è assurda, cioè che nelle ultime due stagioni Bernardo Silva non ha saltato nemmeno un allenamento, cioè li ha fatti tutti. Non so quanti altri giocatori possano vantarsi di una cosa del genere nei top 5 campionati europei, una continuità anche appunto dal punto di vista fisico davvero, davvero notevole. Mick, chi è il tuo MVP?
Ma sarebbe facile dire soprattutto De Bruyne. Io invece voglio fare un altro nome, Phil Foden, perché è un giocatore che ha svolto diverse funzioni, secondo me uno dei più importanti nello scacchiere tattico di Guardiola, perché a seconda dell'avversario della partita gli sono state chieste funzioni diverse e lui le ha sapute svolgere tutte ottimamente. Quindi credo che lui sarà uno dei giocatori, è già un giocatore del presente, ma credo che sarà un giocatore del futuro sia per il City che per la nazionale inglese.
E altri due nomi che non abbiamo fatto, ma che secondo me hanno fatto una buonissima Premier, sono i due centrali, Laporte e Stones. Laporte è fondamentale per la progressione del pallone, visto che tra i centrali è il primo per passaggi progressivi in media ogni 90 minuti. Stones ha fatto una stagione magari non tanto chiacchierata qui da noi, però sicuramente solida. Invece colui che era stato, diciamo, il protagonista difensivo dell'anno scorso, Ruben Dias, quest'anno ha fatto meno bene, anche a causa di alcuni problemi fisici che ha avuto e che ne hanno limitato l'utilizzo. Un'altra competizione che è stata conclusa qualche giorno fa è ovviamente l'Europa League, con la vittoria dell'Eintracht contro il Rangers. Non stiamo a parlarne perché insomma ormai la puntata sta per concludersi, visto che come sempre vogliamo rimanere sotto i 60 minuti. Però dico solo una cosa, cioè che raramente ho visto battere 5 rigori così bene come li hanno battuti i 5 giocatori dell'Eintracht Francoforte. Saluto e ringrazio Michele Tossani.
Ciao Gabo, ciao Charlie, un saluto a tutti.
E ciao, sono Acqua.
Ciao Gabo, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.